avere mal di testa, ascolta Radiazione. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be.
Stasera l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 9 in punto, adesso 9. Oggi giovedì 10 novembre e per l'appunto cominciamo la nostra rassegna stampa, se anche i jingle come al solito non partono da soli, a partire come sempre dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Questa mattina poi, in particolare rispetto alla cronaca locale, parleremo di nuovo di Padova 4.0 e di nuovo della lotta all'interporto da parte dei lavoratori della logistica e poi, come dicevo, ci sposteremo anche su aggiornamenti nazionali e internazionali e rispetto a quest'ultimo punto, in particolare alle 10, ci metteremo in collegamento, come sempre, con il compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale e questa mattina andremo a parlare di Nord Africa, nello specifico di Marocco, e quindi vedremo come le proteste hanno scosso il paese nordafricano dopo l'assassinio di Mohsin Fikri, un pescivendolo che, appunto, come avrete letto, è stato stritolato da un camion per la raccolta e il compattamento di rifiuti mentre cercava di opporsi a dei poliziotti intenzionati al sequestro della sua merce. Questo appunto è successo 2 settimane fa e cercheremo un po' di vedere come si è sviluppata la reazione di Rabat, come anche collochiamo questo paese, diciamo, negli scenari post primavere arabe, e sicuramente toccheremo anche altre tematiche interessanti non solo per il Marocco ma un po' per tutto il Nord Africa. Detto questo, io vi ricordo che potete sempre scriverci alla nostra mail contaminati@radiazione.info oppure anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter, che ovviamente sono qui aperte, e infine, insomma, a breve vi faremo sapere ulteriori notizie sulla vita o meno del nostro telefono, che a quanto pare un po' va e non va. Nel dubbio il numero appunto è sempre il 388 9242504. Detto ciò, uno stacco musicale e poi appunto andiamo subito a leggere gli aggiornamenti rispetto ai lavoratori dell'interporto e poi rispetto invece alla pedemontana e quindi alle cosiddette grandi e inutili opere.
Ciao. Ciao.
Lampolino, proprio in mezzo al cielo, era bruco Baltolino, viscio senza un pelo, la città sotto i rampresini, le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevo da più bello un mondo, per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puntane costolari, quei altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare. Poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao. Ciao. Ciao.
ritorno, milioni di persone, le pace sotto il sole, il gelato l'ombrellone, la bronza di un coglione, non ho mai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con gli stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, la faccia di indolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, nel gioco della vita, ma dobbiamo preparare, che non ci sfuggirà le dita, come la sabbia arriva al mare.
Eccoci allora alle 9:07 e cominciamo la nostra rassegna stampa, dicevamo, dalle notizie come sempre di cronaca locale. Quindi abbiamo il Mattino di Padova sotto mano che a pagina 19, rispetto anche alle notizie che davamo la scorsa settimana, ci dà un po' di aggiornamenti sulla lotta dei lavoratori all'Interporto. E quindi dopo i blocchi chiesti i danni, conto da 75.000 euro per i 7 dipendenti. Ma parte il dialogo e quindi richieste danni per 75.000 euro a 7 dipendenti della cooperativa coinvolti nei blocchi delle scorse settimane di fronte ai cancelli di Interporto in corso Stati Uniti, quindi siamo nella zona industriale appunto della città. Abbiamo iniziato una procedura di messa in mora per i protagonisti già identificati dei blocchi che si sono susseguiti da settembre fino a qualche giorno fa. Questa è la dichiarazione del direttore generale di Interporto, Roberto Tosetto. E quindi, come preannunciato nei giorni scorsi, la società ha iniziato a inviare le richieste danni ai lavoratori coinvolti nei blocchi, alcuni dei quali appunto sono soci lavoratori della cooperativa LM che gestisce le operazioni di carico e scarico nei magazzini PAM. Una procedura appunto iniziata con una messa in mora comunicata per iscritto a questi lavoratori coinvolti e ovviamente la direzione dell'Interporto afferma ma la necessità, la costrizione di essere stati messi in questa condizione, loro dicono per difendere gli interessi economici della società, ma forse anche tal Roberto Tosetto si dovrebbe chiedere se invece dall'altra parte i diritti dei lavoratori o gli interessi anche economici di queste famiglie sono o meno tutelati, e la risposta sicuramente è no. Comunque una scelta inevitabile, lui prosegue, vista la sproporzione tra la questione che ha fatto scattare le proteste è una reazione che rischia di causare a Interporto danni milionari, questa è ancora la sua posizione, mentre dall'altra parte abbiamo un incontro per così dire distensivo, o almeno così viene definito qui a pagina 19, tra la DL Cobas, che ha seguito e segue questi lavoratori della logistica, assieme al responsabile della logistica del gruppo PAM, Capranica o Capranica, non so come si pronunci. E da parte di ADL Cobas infatti arriva la risposta, ovvero: di fronte a intimidazioni di questo tipo, che poi lasciano il tempo che trovano anche dal punto di vista della valutazione del danno, non possiamo che evidenziare che si vuole esasperare un clima già teso. Il punto che continuiamo a ribadire è che la modalità dell'espulsione da socio di un lavoratore che non ha mai scelto di fare il socio di una cooperativa è di per sé una grave distorsione del diritto del lavoro, eppure un inganno. A noi preme questo e la tutela dei lavoratori coinvolti. E tuttavia l'incontro con PAM di questa mattina, quindi ci si riferisce a ieri, è andato abbastanza bene. Positivo che la società abbia accettato di incontrarci. E quindi al responsabile della logistica abbiamo spiegato le nostre ragioni e sono state comprese. Poi ovviamente bisognerà vedere anche se l'azienda, per contro, oltre a comprendere le ragioni, vuole anche andare appunto incontro alle esigenze di questi lavoratori. Ma mentre continua poi lo scontro tra minacce e carte bollate, pare anche aprirsi uno spiraglio di trattativa, e quindi sembra che nei prossimi giorni la prefettura abbia dato la sua disponibilità per mettere attorno a un tavolo le parti in causa per scongiurare la scontata perdita di circa 70 posti di lavoro che un'uscita di PAM da Interporto potrebbe appunto prevedere, e questo l'avevamo visto infatti anche un po' nella scorsa rassegna. Poi infine si dà, come dire, sempre da parte del direttore di Interporto, la disponibilità al dialogo, un corretto confronto senza forzature. Peccato che i lavoratori insomma siano di fatto costretti, loro sì, a fare delle forzature per poter vedere i propri diritti rispettati. E il mondo delle cooperative, d'altro canto, continua ad essere una giungla nella quale si continua uno sfruttamento sempre più becero a danno dei lavoratori, e dove è possibile ricavare ulteriori profitti appunto sulla pelle delle persone. Le cooperative insomma via via continuano anche a cambiare nome, a cambiare ragione, ad essere poi sempre gli stessi i padroni e i padroncini, ma nel frattempo chi ovviamente ci perde in termini di salario, in termini di tempo di vita, in termini di scatti di anzianità e tutti quei diritti, dalle ferie alla malattia pagata e quant'altro, ovviamente a rimetterci sono sempre i lavoratori. E avevamo già visto come nel caso proprio di questi dipendenti della logistica, nel caso in cui si mettano in malattia, di per sé i loro primi tre giorni non vengono pagati, e il terzo giorno, se non sbaglio, invece viene pagato il 50%. Quindi una situazione allucinante anche da questo punto di vista. E quindi sicuramente, d'altro canto, rilanciare la solidarietà nei confronti di questi facchini in lotta, che poi si sono mobilitati anche nel corso della settimana proprio di fronte ai punti vendita della catena del PAM, insomma, è più che doveroso.
Ascolta Radiazione.
Yes, yes, yes. Digital Babylon got his gears all wrong. They may say every night and every day a little more liberty literally slipping away. Now sit down, don't bother to make a sound, 'cause every day we're losing ground.
Follow the border, swallowing each other for your own sake, but then it's all under recorder. Wealthy can pay, they may stay. We are the ones that are getting sent away.
You'll never walk alone with a mobile phone,
and they're tracking you back to a particular zone,
racing to trace your face to spread.
space and time.
Tying your face to an unknown crime.
In 1983,
so last year. Now CCTV cannot smell an ear.
A drop of DNA that's dripping a long way.
Now we shall all listen on to everything you say.
Look up, look up, they know where you've been. Look up, look up, they know what you've seen. Look up, look up, they know your routine. Look up, look up. Look up, look up, they know where you've been. Look up, look up, they know what you've seen. Look up, look up, they know your routine. Look up, look up, it's on screen.
The new BlackBerry for President Obama. Cause they all know what you texted last summer. I can't remember what I texted last year. Apparently the data's all there.
Their transaction, seen or unseen. All the withdrawal from the cash machine. Every program you ever punch it in. Every password and every dumb pin.
Every upgrade that you ever got fitted. And any file that you ever transmitted. No deletes, complete the record stored. Hard drive survived, just asking for fraud.
Walk toward me, hid your ID. Erase your Facebook and nick your identity.
Not the CIA, but an angry ex.
Just goes to show you never know who's next.
Look up, look up, they know where you've been. Look up, look up, they know what you've seen. Look up, look up, they know your routine. Look up, look up. Look up, look up, they know where you've been. Look up, look up, they know what you've seen. Look up, look up, they know your routine. Look up, look up, it's on screen.
For your score in the store like much, much more.
E allora sono le 9:17, proseguiamo con la nostra cronaca locale, a partire di nuovo da quel 4.0 che man mano ritorna non solo nelle nostre letture, ma quindi anche nelle nostre rassegne. Sempre qui a pagina 19 del Mattino di Padova abbiamo un approfondimento su quella che viene definita la città che cambia, ovvero Padova 4.0, 100 milioni per costruire il futuro. In cosa si va a tradurre questo inquietante titolo, o comunque abbastanza inquietante un po' l'immagine che rappresenta la sede modello di Intesa San Paolo? E poi a sinistra invece abbiamo Fernando Zilio, che infatti viene qui citato perché afferma: finanzieremo progetti selezionati relativi a 4 ambiti. Si parla quindi di innovazione, internazionalizzazione, turismo, territorio e poi sostenibilità ambientale e sociale. Un po' le cifre e i dati adesso li andiamo a vedere. Infatti si parla di una dotazione di oltre 80 milioni di euro e un percorso partecipativo che si concluderà alla fine di giugno. Su questi due aspetti ha preso avvio Padova 4.0, quindi questo progetto di sviluppo di una città capitale veneta dell'innovazione che ha nella Camera di Commercio il suo ente promotore e il principale finanziatore. A presentare l'iniziativa ieri mattina nella sede di Piazza Insurrezione è stato appunto il presidente Fernando Zilio, che quindi ha chiarito un po' cosa vuole essere questo Padova 4.0, quindi questo percorso concreto, lui dice, dove cittadini, imprese e categorie possano presentare progetti per la città finalizzati a fare di Padova appunto un polo veneto dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. E al di là insomma di tutte queste belle parole, qui abbiamo un po', dicevo, le cifre e i dati che vengono messi in campo. 4 quindi saranno i temi, dicevamo, che impegneranno le istituzioni e le categorie economiche fino al prossimo 30 giugno 2017, quindi innovazione, internazionalizzazione, turismo e territorio e sostenibilità ambientale e sociale. E nel frattempo vengono coinvolti il comune, la provincia, la regione e l'università, passando anche per le principali aziende del territorio. E c'è proprio una pagina specifica del portale della Camera, che è già attiva da ieri mattina, dove i cittadini e le imprese possono inviare i propri progetti di innovazione per la città. Ovviamente c'è anche, oltre ai soggetti che ho citato, il vescovo Cipolla, che parteciperà appunto a un calendario di eventi che coinvolgeranno le varie istituzioni e gli esperti, arrivando a un convegno prima di Natale. Quindi, come dire, abbiamo anche la Chiesa che si accoda appunto alla regione piuttosto che all'università e agli altri enti che prima abbiamo ricordato. E poi si legge anche che a Padova si vuole portare anche il presidente di Tecno Holding Salza assieme a Renzo Piano, perché ci racconti appunto della Case History di Torino e del grattacielo di Porta Susa, che è stato l'inizio, lui dice, di una riqualificazione dell'area in una chiave fortemente innovativa. Quindi ecco, già da qua veniamo un po' a capire in cosa si traduce appunto l'innovazione. Ovviamente non potevano mancare in questo quadro le banche, che hanno un ruolo assolutamente fondamentale, e quindi assieme alla Fondazione Cassa di Risparmio si legge che a Padova si vuole portare anche a questo convegno Carlo Messina, il consigliere delegato e CEO di Intesa San Paolo, per mostrargli che anche Padova può essere un investimento interessante in una chiave di innovazione. Poi vengono nominati tutta una serie di luoghi, direi piuttosto strategici per la nostra città, quindi si nomina Padova come una città smart che abbia uno dei suoi centri in quell'area che va dalla stazione alla ZIP, passando per la fiera e gli istituti universitari, che sono sicuramente una delle zone che già da anni sono investiti, è meglio una zona che è investita da parecchi progetti di speculazione edilizia e non solo. E se la raccolta delle idee proseguirà appunto fino al 15 marzo 2017, una commissione inclusiva, dove è previsto il supporto di un comitato scientifico guidato da Sinloc, quindi la management company di proprietà di CDP e di 10 fondazioni di origine bancaria, tra cui appunto la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, avrà quindi tempo fino al 30 giugno 2017, dicevamo, per individuare i progetti da finanziare. Quindi, andando un po', come dire, in conclusione, o per meglio dire tirando le fila di queste affermazioni, di queste dichiarazioni che un po' sono andata a sintetizzare, ci saranno 100 milioni di euro che la Camera di Commercio è pronta a investire in questo progetto Padova 4.0. 20 sono i milioni già nella disponibilità dell'ente camerale, a cui si aggiungono 60 milioni dalla vendita di Tecno Holding. 18 sono i milioni che arriveranno da un'eventuale vendita della sede storica di Piazza Insurrezione. 7, quindi, mesi di tempo per le proposte e la redazione del rapporto finale che questo progetto Padova 4.0 propone. E 15 del marzo prossimo è il limite per appunto cittadini, imprese e categorie per proporre i propri progetti. E quindi ancora una volta vediamo come la zona della Fiera di Padova diventi uno degli snodi centrali proprio per continuare, diciamo, a speculare. L'università, ancora una volta, che qui viene solo citata, che dovrebbe essere quel luogo in cui si formano i saperi, non di certo da investire anche in, come dire, tecnologie che azzerino i posti di lavoro. E quindi di nuovo viene ad essere tirata in ballo e comunque la ricerca viene ad essere sfruttata in un determinato senso ben preciso. E poi addirittura viene citata questa sostenibilità sociale, la solidarietà e l'ambiente come elementi necessari della convivenza civile. Certo che proprio l'ambiente, considerate le colate di cemento che continuano un po' a inondare i nostri territori, e questo progetto di Padova 4.0 credo che non vada di certo in una direzione molto diversa, ecco che parlare di ambiente quantomeno in questo contesto è abbastanza ridicolo. Quindi, come dire, cerchiamo nel nostro piccolo, anche con la radio, di cercare di capire anche cosa significa questo 4.0, perché Qui si parla appunto di città che cambia, quindi di questa città che vorrebbero rendere smart, tecnologica, innovativa e chi più ne ha più ne metta, ma il 4.0 anche nelle passate rassegne l'abbiamo usato più che altro per l'espressione industria 4.0, sulla quale sicuramente anche torneremo, perché ne avevamo parlato a partire proprio da un articolo del Sole 24 Ore la scorsa volta, ma come dire, da questa espressione si va proprio a creare un modello, insomma, che è necessario anche inquadrare proprio per capire anche come un po' organizzarci di conseguenza.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
sono le 9:30 di questa mattina, giovedì 10 novembre. Diretta su radiazione.info, per l'appunto parlavamo di città smart, città tecnologica, innovativa e quant'altro rispetto all'espressione Padova 4.0, quindi a ciò che si preannuncia un po' il futuro dal punto di vista proprio della città stessa. E difatti stavamo dicendo come questo 4.0 ormai ricorra anche molto spesso nelle nostre letture, nelle nostre rassegne, a partire però dall'espressione Industria 4.0, che per l'appunto fu utilizzata anche per la prima volta qualche anno fa alla fiera di Hannover in Germania. Quindi quella che, diciamo, nelle intenzioni un po' dei promotori sia una quasi completa automazione e anche informatizzazione e digitalizzazione dei processi produttivi, quindi l'utilizzo di queste tecnologie come i robot interconnessi e programmabili, big data, piuttosto che il massiccio utilizzo di internet, le stampanti 3D e chi più ne ha più ne metta. Con tutto ciò, ovviamente, chi propone questi progetti mira ad un aumento enorme, gigantesco della produttività, evitando di mettere in campo invece la forza umana, che invece andrà sempre più, secondo queste previsioni, ad assottigliarsi. Di fatto, anche da una ricerca, The Future of the Job del World Economic Forum, emerge proprio che verranno creati 2 milioni di posti di lavoro, ma se ne perderanno 7, quindi con una perdita, direi, secca, proprio di 5 milioni di posti di lavoro. E sicuramente su questo tema torneremo a parlarne. Ne avevamo già parlato, dicevo, la settimana scorsa, a partire da un articolo del Sole 24 Ore che ci dava un po' il quadro della situazione in questo senso in Emilia-Romagna, ma a settembre ne avevamo parlato anche quando, rispetto alla nostra cronaca locale, il ministro Calenda era arrivato proprio a Padova presentando questo nuovo centro che avrebbe dovuto appunto implementare l'industria 4.0, proprio a partire anche dal forte coinvolgimento dell'università patavina, collegata anche alle altre maggiori università del Veneto, ma anche del Trentino e del Friuli. Ovviamente poi avevamo anche visto come i provvedimenti legati a livello economico in questo senso abbiano visto degli incentivi fiscali, direi, assolutamente notevoli, e quindi a sostegno di questi progetti. Comunque sicuramente ci torneremo sopra, soprattutto a livello della nostra università. E visto che prima stavamo anche parlando delle svariate colate di cemento che invece continuano anche ad abbattersi parallelamente sui nostri territori, ci spostiamo su un altro dei temi che spesso abbiamo trattato nelle nostre rassegne, ovvero le grandi e inutili opere. Quindi parliamo di nuovo di Pedemontana, visto che qui a pagina 15 del Mattino di Padova abbiamo degli aggiornamenti. E difatti Fumata Nera, Orte Mestre, c'è 1 miliardo. Infatti il presidente dell'ANAS, Vittorio Ormani, in audizione al Senato rinvia la trattativa. Cancellato il vecchio project financing per la nuova Romea commerciale. Quindi Pedemontana, Fumata Nera dal Senato. Chi si aspettava un'indicazione chiara sul possibile intervento dell'ANAS in soccorso della Regione Veneto e del suo concessionario SIS per evitare il blocco dei cantieri, deve aspettare. Per ANAS la superstrada in costruzione nel Veneto è un piccolo tratto che si perde nel piano industriale 2016-2020 illustrato ieri dal presidente della società Gianni Vittorio Ormani. Le carte restano coperte. È chiaro che la trattativa non è sbloccata. L'audizione si è tenuta nella commissione trasporti presieduta da Altero Matteoli ed è durata 1 ora e mezzo. C'erano 14 senatori iscritti a parlare. La pedemontana veneta, quindi, bisogna indovinarla a pagina 7, nascosta sotto la voce riorganizzazione partecipazioni, capitolo dove le slide illustrano le possibilità di operare con logiche di mercato nel settore delle concessioni a pedaggio. Questo appunto è quanto si legge, tra virgolette. E viene citato, peraltro, l'esempio del consorzio per le autostrade siciliane. Dei 14 senatori, prosegue questo articolo, iscritti a parlare, solo 6 sono riusciti a farlo. Molti hanno criticato la genericità del piano, che indica tutti i grandi temi senza che si riescano a cogliere le linee concrete di intervento. In particolare, il ritorno alla competenza stradale delle strade che erano state affidate in gestione alle regioni è un punto che resta misterioso. Qui potrebbe rientrare anche Veneto Strade. 3 commissari hanno chiesto espressamente chiarimenti sulla pedemontana veneta. Armani pare aver preso nota di tutte queste richieste e l'audizione si è conclusa con un rinvio, probabilmente alla settimana prossima, per avere queste risposte. Anche a me comunque ogni tanto piacerebbe, quando le persone mi fanno delle domande, avere una settimana di tempo per rispondere, perché poi le risposte giuste ti vengono in mente sempre nei momenti meno opportuni, quando magari la discussione è già passata da ore, se non da giorni. Comunque, detta questa cazzata, andiamo avanti con l'articolo. E quindi, tra i commissari intervenuti c'è Laura Puppato del PD, e pedemontana a parte, la Puppato si dice favorevolmente impressionata dal nuovo piano ANAS e dice: registro con soddisfazione il cambiamento di politica della società, che ora si occupa molto di più della manutenzione stradale, sia ordinaria che straordinaria, destinazione alle quali riserva una liquidità che non aveva a disposizione fino al 2014-2015. Lo considero il primo vero piano di manutenzione per le infrastrutture italiane, al quale l'ANAS riserverà complessivamente 1 miliardo e 115 milioni di euro, una differenza abissale rispetto agli anni scorsi. E della Laura Puppato, tra l'altro, andremo a parlare anche tra pochissimo, ma su un altro piano, che è quello invece del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre, e quindi anche della sua espulsione dall'AMPI, quindi tra poco parleremo anche di questo. E nel frattempo la Puppato sembra che consideri positivo anche il riferimento fatto da Armani alla Orte Mestre, la famosa Romea commerciale che, con un investimento di 13 miliardi in project financing, avrebbe dovuto trasformarsi in autostrada. E quindi problemi di sicurezza anche, perché gli investimenti andranno nella costruzione di rotonde e non miglioreranno certo la fluidità del traffico, obiettivo al quale puntava la cordata di imprese che si è vista prima approvare e poi bocciare il progetto. Qui si entra poi nel capitolo della concorrenza tra gestori, che meriterebbe un altro approfondimento. E quindi una Romea autostradale toglierebbe utenti ad Autostrade per l'Italia, fatto che non può non avere un peso nelle decisioni. Tra l'altro, rispetto alla Romea commerciale, se fate un giro su YouTube, insomma, vi consiglio anche i video dei ragazzi anche della Dollywood, che ovviamente solo se siete esperti di dialetto veneto potete comprendere, ma assolutamente molto simpatici rispetto proprio all'inutilità dell'opera, appunto, della Romea commerciale. Qui appunto abbiamo parlato di pedemontana e di fatto, anche se avevamo dato degli aggiornamenti la scorsa settimana, come vediamo non ce ne sono di particolare rilievo nemmeno questa, quindi aspetteremo appunto la prossima settimana per sentire le risposte alle domande che nel frattempo sono state annotate. Tra pochissimo invece parleremo della Puppato espulsa dall'AMPI, perché lei vota sì al referendum e quindi i partigiani le negano la tessera. Questo ci viene raccontato a pagina 12 e ci torneremo tra pochissimo.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, le 9:42 minuti, e stavamo dicendo poco fa, Puppato espulsa dall'Ampi, per l'appunto lei vota sì al referendum, e non ci aspettavamo nulla di diverso, visto anche le dichiarazioni che abbiamo letto poco fa rispetto anche alla pedemontana, quindi a queste grandi opere cosiddette. E quindi rispetto al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre, l'associazione degli ex partigiani, l'Ampi, straccia la tessera alla senatrice Laura Puppato del PD, per chi non la conoscesse, anche se era abbastanza chiaro, anche abbastanza chiara la sua provenienza. Il motivo, appunto, è la presa di posizione pubblica della Puppato a favore del sì al referendum costituzionale, una presa di posizione opposta alla linea dell'Ampi, che all'unanimità ha deciso di votare no. E così a farne le spese, appunto, è la tessera della Puppato. Mesi fa, ma il fatto emerge solamente oggi, si è vista rifiutare il rinnovo della tessera alla sezione di Montebelluna, dove come residente l'aveva presa. E allora la Puppato ha cercato di aggirare l'ostacolo, riuscendo di recente a iscriversi alla sezione Ampi di Crespano delle Grappa. Ma sembra proprio un tentativo vano, poiché Umberto Lorenzoni, partigiano vero e presidente dell'Ampi di Treviso, annuncia: non appena dalla sezione di Crespano mi arriverà la richiesta di rinnovo della Puppato, gliela straccerò e le ridarò indietro i soldi dell'iscrizione. Chi fa propaganda per il sì al referendum, di fatto, fa propaganda contro l'Ampi. E quelli di Crespano mi sentiranno, poiché sembrano non essere al corrente della direttiva nazionale dell'associazione che dice chiaramente che si vota no. E a Treviso è passata all'unanimità. Lo scorso maggio, su più di 1200 iscritti all'AMPI in provincia di Treviso, solo uno si espresse per il sì al referendum. E quindi tale Marco Bavosi, sostenitore del riformismo renziano, ha bocciato il documento nazionale al congresso provinciale, un documento che ha raccolto solo 3 astensioni fra i suoi 347 delegati. Quindi AMPI trevigiana schieratissima contro Renzi, tanto da aver dato vita anche al comitato per il no, guidato dallo stesso Lorenzoni. E già a maggio venne ventilata alla Puppato la sua possibile espulsione. Ne seguì quindi, forse qualcuno se lo ricorderà anche rispetto ai social network, una polemica piuttosto accesa per alcune frasi che la senatrice avrebbe scritto su Facebook, ma che lei poi smentì, nelle quali avrebbe detto che quelli dell'AMPI si erano venduti a Casa Pound. Tralasciando ciò e placata la polemica, sembrava che tutto fosse tornato alla normalità. E invece, appunto, dalla sezione di Montebelluna, che in questi giorni ha chiuso il rinnovo dei tesseramenti, ieri dicevano che la Puppato non si è presentata per rinnovare la tessera, ma che se fosse venuta avremmo dovuto chiedere al provinciale cosa fare, ossia appunto a Lorenzoni, che però ha le idee molto chiare, ma in realtà sembra un po' che la quasi totalità dell'associazione partigiani abbia le idee piuttosto chiare rispetto al no. E quindi di fatto qui si susseguono anche tutta un'altra serie di informazioni, ma fondamentalmente si ribadisce che la possibilità di rifare la tessera alla Puppato non esiste, e quindi insomma, dai, di questo si può anche un po' sorridere. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Impossibile.
Svegliatevi gente, non è un treno in Valsusa.
Sono i vostri soldi
mangiati da chi li usa,
da uno stato di comodo
con la mafia collusa,
della vostra fiducia
e di chi ne abusa.
È la morte del mondo
tra rifiuti e amianto.
Alzate le mani al cielo
e poi chiudetele a pugno.
Per un nuovo giorno
ce lo insegna la storia. Resistere sempre fino alla vittoria.
E se sarà sconfitta gliela faremo pagare, partendo da un foro fianco all'ultima scheggia, parallela all'ultimo chiodo che scheggia l'ultima trave. Orgoglioso della mia bandiera, un treno con sopra una barriera, sfondo bianco, chi respira l'amianto, scavando quella galleria per citare i contro di questo mostro chiamato ferrovia. Non basta un'intera discografia.
Da Brescia al Basso Garda,
fermarci è impossibile.
Da Terzo Valico a Trento,
fermarci è impossibile.
Valsusa e Mugello,
fermarci è impossibile.
Fermarci è impossibile,
fermarci è impossibile.
E non è solo un treno, ma l'interesse della casta. Ogni buco binario, da destra a sinistra, e non è terrorista chi difende la terra. Mettete vero in testa,
la resistenza non si arresta.
La testa non c'è svolta,
shampoo.
colpa in Molotov. Dai da bere alla tua sedia di rivolta. Del resto la violenza, narrazione alla violenza, e fa più rumore un manganello che pedina.
Il Parlamento fermerà la TAV,
no garantito.
Un cantiere non è
un forte convertito.
Questo stato non c'è, ma va assalito. Ogni sbirro fuck them, un sasso è colpito. Fermarci è impossibile,
fanculo i poliziotti e opinionisti bastardi pagati dai soliti stronzi.
O i vostri silenzi, ignoranti e bigotti.
Io sto con le montagne come la banda Bassotti.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Allora rieccoci, e sono le 9 su radiazione.info per la rassegna stampa di quest'oggi, giovedì 10 novembre. E per l'appunto, prima di passare alla rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebau, lo dicevamo appunto all'inizio della trasmissione, con il quale parleremo di Marocco e in generale anche degli scenari nordafricani dopo le cosiddette primavere arabe. Ebbene, diamo anche qualche appuntamento importante sia per il weekend che per la prossima settimana. Innanzitutto, le lotte non si processano e la Marzolo resiste, quindi anche dalle nostre trasmissioni invitiamo a partecipare e diffondere due appuntamenti legati all'inizio del processo a 13 compagni e compagne per la prima occupazione dell'ex mensa Marzolo in quartiere Portello qui a Padova. Infatti sabato 12 novembre alle ore 17, proprio la mensa, quindi in via Marzolo al Civico 4, si svolgerà un'assemblea pubblica in cui saranno dati degli aggiornamenti sul processo in corso appunto ai 13 compagni e compagne e sul secondo filone processuale riguardante altre 15 persone denunciate per la seconda occupazione dell'ottobre 2014, ma anche, tornando anche al tema delle speculazioni proprio in quella zona che prima citavamo, verranno dati degli aggiornamenti sul progetto di vendita della Marzolo Fusinato da parte dell'università, la comparsa di società immobiliari nella compravendita degli edifici universitari e pubblici, quindi sarà un'occasione anche importante proprio in tema di solidarietà e anche di informazione. E poi, oltre a questo appuntamento che dicevo è sabato 12 novembre alle ore 17 in mensa, ci sarà invece mercoledì 16 novembre alle ore 10:30 davanti al Tribunale di Padova un presidio in solidarietà proprio per la prima udienza del processo. E infatti sicuramente rilanciamo la solidarietà nei confronti dei compagni, ricordando anche noi che le lotte non si processano e le occupazioni si difendono. E difatti, se volete anche un po' ulteriori aggiornamenti, vi consiglio anche uno degli ultimi podcast appunto intitolato Processo agli occupanti della mensa Marzolo, che come sempre trovate nelle ultime interviste, quindi nella prima sezione del nostro sito. E quindi avete questo podcast dove un compagno della Marzolo occupata ci dà proprio degli aggiornamenti un po' in questo senso. Ovviamente intanto rilanciamo anche l'iniziativa non solo di mercoledì 16 di fronte al tribunale, ma anche di questo sabato con questa assemblea informativa.
Ascolta Radiazione.
E rimanendo in tema di lotte Ricordiamo anche che, come saprete, sabato, dopo il corteo per il diritto all'abitare, appunto promosso dal Comitato di Lotta per la Casa qui a Padova, con lo slogan "Basta gente senza casa, basta case senza gente", nel tardo pomeriggio della giornata è stata occupata una palazzina in via Facciolati al Civico 96, proprio di proprietà dell'ESU, a testimonianza di come ciò che ruota attorno al mondo dell'università vada molto spesso a braccetto proprio con le speculazioni. L'ESU, per l'appunto, è l'ente regionale per il diritto allo studio, che dovrebbe gestire, usiamo il condizionale, in tutta la regione le mense e gli studentati universitari. Ebbene, la palazzina appunto di via Facciolati 96 presenta 11 appartamenti in ottime condizioni, ma che sono rimasti vuoti da anni. E ovviamente, di fronte invece alla penuria di posti letto che costringono centinaia, se non migliaia, di studenti universitari a pagare qualcosa come 300 euro al mese per un posto letto, per una doppia, per una tripla, o chi più ne ha più ne metta, ebbene, continuano ad esserci questi posti lasciati appunto vuoti. E in questo senso la speculazione di cui parlavamo ce la dice un po' lunga. Per l'appunto, dal Comitato di Lotta per la Casa veniamo insomma a sapere, e l'abbiamo anche visto, come tutti gli 11 gli appartamenti di questa palazzina siano appunto, dicevamo, in ottime condizioni, puliti e arredati e di fatto pronti per essere abitati. E questo è proprio ciò che sta avvenendo, perché chi si è ritrovato in mezzo a una strada o rischia di finirci per morosità incolpevole, per l'appunto ha deciso di non finire sotto un ponte, ma di riprendersi anche ciò che via via ci viene tolto. Anzi, questa sicuramente, come si dice tante volte, è solo una piccola parte di ciò che ci è stato tolto. E per l'appunto colgo anche l'occasione quindi di non solo rilanciare la solidarietà nei confronti di chi ha deciso di occupare questa palazzina appunto a scopo abitativo, perché non aveva assolutamente altra soluzione, visto che le soluzioni degli assistenti sociali sono distruggere le famiglie mandando madre e bambini magari alla casa colori piuttosto che in qualche comunità protetta, e i padri si arrangiano a dormire in macchina o sotto un ponte. Ebbene, siccome queste non sono soluzioni dignitose, è più che dignitoso aver preso invece la decisione di occupare. Quindi ecco, colgo l'occasione anche per rilanciare la solidarietà nei confronti di questa lotta e di invitare tutti gli ascoltatori che siano qui in zona Padova quindi a passare comunque a dare un'occhiata, un saluto, la propria solidarietà in via Facciolati appunto al Civico 96.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are.
Eccoci, sono le 10 e un minuto e come della trasmissione adesso siamo in diretta per la rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, dicevamo agli ascoltatori un po' che quest'oggi, anche volendo spostandoci un po' a livello geografico da quelle che sono un po' i nostri più recenti approfondimenti, vorremmo un po' riprendere un po' il polso della situazione rispetto al Nord Africa, perché come abbiamo visto a partire dal Marocco si sono susseguite una serie di proteste ovviamente piuttosto accese dopo l'assassinio di Mushin Fikri, ovvero un pescivendolo che appunto 2 settimane fa è stato stritolato da un camion per la raccolta e il compattamento di rifiuti mentre cercava invano di opporsi a dei poliziotti intenzionati appunto al sequestro della sua merce. Questo episodio, un po' come successe anche alcuni anni fa in Tunisia, ovviamente ha letteralmente infiammato il Marocco, che ovviamente continua ad essere un paese dalle forti contraddizioni. Io, un po' per cominciare il nostro approfondimento, la nostra rubrica internazionale in questo senso, ti chiederei anche se magari puoi fare un riepilogo appunto di queste recenti proteste e vedere poi qual è la reazione di Rabat.
Beh sì, come dicevi tu, praticamente dal venerdì 28 ottobre, giorno in cui è accaduto il fatto, si sono verificate una serie di mobilitazioni di massa per almeno 4 giorni che hanno investito quasi tutte le città del paese. Non si vedevano manifestazioni così imponenti dal 2010-2011, quando anche in Marocco ci furono quelle sollevazioni, o nel caso del Marocco più modestamente, insomma, comunque manifestazioni grosse e popolari all'interno di quella che poi è stata definita primavera araba, cioè all'interno di un ciclo di mobilitazione di massa, di rivolte, di sollevazioni, di cambiamenti che hanno investito il Nord Africa, il Medio Oriente, dunque il mondo arabo. E anche il Marocco all'epoca fu investito da queste mobilitazioni e oggi sembrano ripetersi, o comunque insomma si sono ripetute delle mobilitazioni di massa dopo questo omicidio. E sicuramente il dato simbolico e quello che emerge è che la vicenda assomiglia a quella del 2010 in Tunisia, quando il venditore ambulante Mohamed Bouazizi si diede fuoco dopo l'ennesimo sopruso della polizia. È un gesto che fece divampare allora la mobilitazione in tutto il Nord Africa e oggi sembra le masse del Marocco hanno visto in questo evento probabilmente che è molto simile, oggettivamente hanno visto una scintilla, hanno sentito la necessità di mobilitarsi nuovamente. E poi per quanto riguarda il regime, vi è stata di un'inchiesta, è stato detto che il re Mohammed VI si occuperà personalmente dell'inchiesta sugli eventi, ovviamente tutto ciò per calmare gli animi della popolazione. E attualmente comunque la situazione nel paese è comunque tesa, e si è visto che insomma basta un episodio grave, comunque localizzato in una singola città, per far esplodere una mobilitazione di massa che investe tra l'altro sia arabi sia berberi, insomma la minoranza più consistente del paese, la minoranza etnica più consistente del paese, e dunque va a investire l'intera società. Da questo punto di vista, insomma, anche se adesso la situazione sembra più tranquilla, veramente sembra che basti una goccia drammatica come può essere stata, come è stata la morte di questo pescivendolo, a far traboccare il vaso.
Certo, ma diciamo che il Marocco forse meno, ma sicuramente si è collocato anch'esso in quelle che sono appunto state le forti proteste che hanno caratterizzato, diciamo, non il recentissimo passato, ma gli anni scorsi, e che sono state definite le cosiddette primavere arabe, che un po' anche ai nostri microfoni via via abbiamo cercato di leggere, di inquadrare. Io ti chiederei come si colloca appunto il Marocco in quelli che possiamo magari definire gli scenari post primavere arabe.
E come dicevo prima, anche il Marocco è stato investito da questa ondata di lotte di massa successive alla fiammata tunisina, e poi estesasi con effetti in qualche caso decisamente negativi, perché vi è stata una eterodirezione dell'imperialismo, come è accaduto in Libia o in Siria, queste mobilitazioni che hanno investito il mondo arabo. E diciamo che a differenza di quanto è successo appunto in Libia, in Tunisia, in Egitto, che hanno visto il crollo dei precedenti regimi, in Marocco la monarchia ha saputo gestire il passaggio, in sostanza dando nuove garanzie costituzionali e dando più spazio alla partecipazione cosiddetta democratica, e in sostanza si è avuto un cambio cosmetico del regime. La vecchia borghesia stretta attorno alla monarchia ha aperto a una nuova classe dominante, rappresentata soprattutto dai partiti cosiddetti democratici, che in primo tempo hanno tentato o non si sono effettivamente posti a capo delle proteste, e è nato un attuale equilibrio istituzionale, con il protagonismo ad esempio del partito della giustizia e dello sviluppo, di tipo islamista, di ideologia islamista, possiamo considerare la variante marocchina dei fratelli musulmani, che da allora, dal 2011, sostanzialmente è stato il perno del regime, in alleanza con la monarchia, insomma.
Certo, tra l'altro, come dicevi tu, forse, dico forse, anche in questo caso, rispetto alle recenti proteste che, lo dicevamo, stanno scuotendo il Marocco, anche la monarchia forse non reagisce, come dire, in questo momento nei confronti dei manifestanti con la repressione più brutale, in vista anche della apertura imminente a Marrakech della COP22, quindi di quella conferenza internazionale sul clima, che appunto viene sponsorizzata, diciamo, dall'ONU, che proprio è prevista a Marrakech fino al 18 novembre.
Dicevi che secondo te la monarchia non agisce in termini così brutali, perché...
Sì, o per meglio dire, dopo magari lo vedremo rispetto alle incarcerazioni degli studenti, dei lavoratori, ma appunto, come dicevi tu, rispetto alla vicenda specifica, l'interessamento stesso del re... probabilmente, o questa presunta inchiesta vuole anche abbassare la tensione, stemperare gli animi in vista anche di questa conferenza internazionale.
Sì, sicuramente sono d'accordo, perché diciamo che la conferenza internazionale del COP 22 sul clima, dovrebbe, dalle informazioni, dovrebbe già essere aperta almeno in una sua fase iniziale.
Sì.
Nel senso che è stata lo svolgimento ufficiale previsto tra il 7 e il 18 novembre, poi probabilmente entrerà in una fase più importante, almeno così, più definita, sarà definita più importante probabilmente nei giorni a venire. È una conferenza che comunque apre i riflettori sul Marocco internazionali dei mass media e della politica, e dunque sì, è giusto secondo me ritenere che in questo momento calmare le proteste popolari è stata una priorità per la monarchia e per il regime in generale. Dopodiché è chiaro che sì, posso citare che ad esempio a maggio scorso nell'università di Marrakech, Qari Ayad, è stata una repressione durissima, ad esempio della polizia marocchina, per una protesta studentesca, e 15 compagni risultano ancora in carcere, e 15 compagni dell'organizzazione via democratica di base marxista, leninista, maoista. Quindi la mano pesante viene utilizzata a seconda anche della contingenza, ecco, e soprattutto con i comunisti la mano del regime è durissima.
Assolutamente, ma infatti se adesso un po' si possono aprire i riflettori dei media su questa conferenza internazionale sul clima, appunto sotto l'egida dell'ONU, i riflettori dei media invece sono completamente spenti proprio sulla realtà della repressione in Marocco, nei termini che dicevi tu, dei prigionieri politici, perché è un paese questo in cui i rivoluzionari prigionieri tra lavoratori e studenti sono in aumento, condanne ventennali, trentennali o addirittura l'ergastolo, così come le torture, e si è visto anche negli scorsi mesi, proprio a partire da quest'estate, come diverse forme di lotta, anche a partire dallo sciopero della fame, si siano estese a decine e decine di prigionieri.
Probabilmente ricollegandosi anche al discorso che facevamo prima, è che questi sono movimenti popolari, queste mobilitazioni popolari che comunque nel paese vi sono state, nonostante l'operazione cosmetica del regime fino al 2010-2011, e in un certo senso il fermento è proseguito negli anni fino ad oggi, non hanno strutturato solo dei movimenti di ispirazione liberale, costituzionalista, come può essere considerato il movimento 20 febbraio, che è nato proprio nell'ambito della primavera, della cosiddetta primavera araba in Marocco, ma hanno rafforzato anche organizzazioni, ad esempio come la Via Democratica di base marxista, leninista, maoista, e altre organizzazioni con una linea di paria e comunista che si sono legate strettamente alle mobilitazioni di massa, soprattutto ad esempio a quelle nelle università a livello studentesco. E questo è stata una sfida aperta per il regime e la repressione, appunto, in casi queste organizzazioni verso queste lotte è stata durissima. E se posso citare ad esempio, scopitare sempre cosa venne quest'anno, se i compagni sono stati condannati che arrivano complessivamente a 70 anni di carcere per gli scontri del 24 aprile 2016 all'Università di Fes, quando si sono mobilitati contro la visita all'università di uno dei dirigenti del partito Giustizia e Sviluppo, cioè la Fratellanza Musulmana in Marocco, che risultava implicato nell'omicidio di un compagno avvenuto proprio in quell'università nel 1993. La mobilitazione è stata fortissima, ci sono stati scontri con la polizia, c'è stato un morto e la risposta del regime è stata pesantissima. Quindi 6 compagni sono stati condannati a pene tra i 10 e i 15 anni ognuno. Come in altri contesti, in Marocco forse ancora più evidente, sì, vi è una nelle mobilitazioni popolari che sono in corso comunque nel mondo arabo, si è visto che c'è una componente, si è strutturata una componente proletaria che va in contrapposizione in antagonismo al regime e si scontra con le operazioni che il regime svolge per sopravvivere in senso positivo, ma è alternativa anche a una direzione riborghese, liberale, democratica sui modi di massa che aspira a riformare il sistema e non ad abbatterlo.
Certo, tra l'altro, vabbè, volevo aggiungere anche una cosa, anche se forse in realtà non ce n'è bisogno, ma nominavamo appunto i rivoluzionari prigionieri e da dire anche che le carceri marocchine sono insomma tristemente famose non solo per le torture che vengono inflitte ai prigionieri, ma anche proprio per continue vessazioni e negazioni, ad esempio, del diritto alla salute, quindi del diritto a curarsi, del diritto allo studio, ad un'alimentazione e ad un'igiene decente. Quindi appunto questi compagni che anche nell'ultimo anno sono stati rinchiusi e, come dicevi tu, condannati a pene piuttosto elevate.
Contro l'intossicazione dei media, ascolta Radiazione.
Vanno incontro a questo tipo di scenario e ovviamente... Ecco, allora, dicevamo appunto per qualche istante è andata via la connessione, comunque stavo concludendo rispetto agli scenari drammatici che si vivono nelle carceri marocchine, appunto nel nostro piccolo rilanciavo la solidarietà nei confronti appunto dei rivoluzionari prigionieri. E se non ci sono altre cose da aggiungere, io come sempre ti ringrazio per il tuo contributo per la rubrica internazionale e ci possiamo sentire giovedì prossimo.
Sì, grazie a voi.
Grazie a te e altrettanto. Ciao.
Ciao.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
الوطنية كانت عذرة بس نصبوها في الدورة الشهرية اختلفت على الكراسي بين عباس وهلية اسرائيل الصهيونية بكل من ربع ساعة كدلومية ارواحهم بقلوبنا والعزة للشهيد مش مرسية الكل راح ضحية بصفوف الناس بالدولة العربية كل مسيرة احتجاج ما فيها اقل من مية حكام بيستنوا اشارة اسرائيلية عشان يعمل للوضع اسعافات اولية النتيجة واضحة بعد الحداد المحلات فاتحة خبار ممنوع تندع لانه الرقابة مش سامحة بعد محرقة اعلان المفاوضات والمصالحة بين الاجرين على اهل غزة رايحة بين الاجرين عليهم رايحة
الفلسطينيون هنا إنه إذا كنت في غزة فأنت بلا شك في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أينما كنت.
هذه الطفلة الشهيدة أصيبت داخل منزلها في جباليا.
نلخص جزءا من معاناة أهل غزة.
والمأساة تكررت في منازل الفلسطينيين في القطاع بصور عدة.
صار على غزة والعالم واقفين متدفي شايف كل شي بس ولا كلمة اختفي غزة ياه متغزي من كل جسي دلع طيزك وعك تخسر الكرسي دلل نفسك شوفت شعبك عم بيختفي من الكارث اللي وقعت اندبت فيه من انتخابات لتفريات لحصار شامل السلاح يلا هات انا واخوي متقاتل اكم من قتيل بعدها مش بكتير بشوي بدون تفكير اسرائيل قطعت الضي ظلام عم والظلم كان عامم كان في دم بس اكتر دم لازم كمان بني ادم لازم يلازم السجن تسويات سلام حالا شوف هالفيلم معبر رفح انفتح فكرنا فرح فجأة طلع مر انفتح كله ادعو بلحظة بحجة صاروخ كاتيوشا مبرد نزل بمستوطني على حوض من ورد علق الدرب اعلان حالة حرب 71 مدني بول جولي علني تحت الارض فيش 4 ايام وباخر حصاد 115 جنازة استشهاد دور هون وغاد بعد مرن تحت الانقاض وعدسات الصيادة ويحمر على القوات
انها الحرب المفتوحة على غزة
شوف شرف شعوب انتهى بحروب جطورنا بغزة لحتى ندور من وقف يقول من كان مسؤول عن قصف نسف هدم لها دور كرمة عربية لما تدور اسمع مش قمة عربية رح تحول صار من زمن تحول لحرب ويعلم شو بكرا نلاقي من بعد الحرب استمرت وما استقرت بس بالسبب الزمن لتعيش ما بدنا مساعدة
Rieccoci, sono le 10:24 minuti dopo aver terminato appunto la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebao con il quale appunto abbiamo approfondito la situazione del Marocco. Torniamo appunto alle notizie che stavamo dando rispetto anche alla cronaca nazionale qui durante la nostra rassegna di oggi giovedì 10 novembre e per l'appunto dal mattino di Padova ci spostiamo invece al Sole 24 Ore dove a pagina 26 nella sezione impresa e territori leggiamo piano Expo fuori dal decreto fiscale e infatti visto che prima parlavamo no, di cosiddette grandi opere e comunque di industria 4.0 e di speculazioni varie riprendiamo quindi anche un po' qualche aggiornamento rispetto ai cosiddetti grandi eventi e quindi vediamo anche come sta andando a finire. Sotto la lente ci sono anche i finanziamenti dello Human Technopole in quanto privi di elementi e difatti rispetto a questo post grande evento leggiamo che la Commissione Bilancio della Camera giudica improponibili i 9,4 milioni per la chiusura delle attività. Il piano di liquidazione dell'Expo, quindi, è ancora in alto mare e il rischio è che possa finire nel peggiore dei modi, con i libri in tribunale e un commissario che si occupi del fallimento societario. Quindi la situazione di nuovo è precipitata ieri con la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, presieduta da Francesco Boccia del PD, e commissione che ha giudicato improponibile, lo leggevamo anche dal titolo, la norma del decreto fiscale che avrebbe garantito 9,4 milioni da parte del governo alla società Expo S.p.A., più volte tra l'altro nominata ai nostri microfoni, per l'attività ordinaria di liquidazione. La stessa norma era già stata cancellata la scorsa settimana dalla legge di bilancio, quindi un comma troppo tecnico rispetto ad una legge macroeconomica, si era detto a Palazzo Chigi, dove tutti però, dal ministro dell'agricoltura Maurizio Martina al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, avevano comunque assicurato il recupero del provvedimento nei giorni successivi. Ma così non è stato, anzi, la seconda cancellazione a Milano è stata vissuta come una provocazione, oltre che come un problema. Inoltre, la prospettiva dell'inserimento dentro il maxiemendamento al bilancio appare una forzatura poco realistica. Da ricordare che a quei 9,4 milioni sono agganciati gli altri messi sul piatto dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, per un totale di 23 milioni di cui la società ha bisogno per portare avanti la gestione. Inoltre, oltre alla norma sulla liquidazione dell'evento universale, era prevista anche quella per avviare i lavori del campus universitario della Statale di Milano, nell'ex sito espositivo, appunto con i primi 8 milioni, finita nel cassetto come il resto. Qualcosa dunque è andato storto anche ieri. L'interpretazione prevalente a Roma e a Milano è che questo colpo di spugna sia solo apparentemente tecnico, perché se è vero, come ha sottolineato l'onorevole Boccia, che il decreto fiscale deve riguardare solo aspetti legati alla riforma del fisco, è anche vero che con il referendum costituzionale alle porte le correnti interne al PD si sono ricompattate. E certo Boccia non è noto per essere un renziano di ferro. Indiscrezioni, quindi non certezze, ma di certo c'è solo che se non verrà trovata una soluzione entro l'assemblea di Expo del 28 novembre, la società potrebbe portare i libri in tribunale. Le principali attività ancora da svolgere, quindi, sono il pagamento dei fornitori per circa 50 milioni, l'incasso di 75 milioni da Arexpo, società appunto dei terreni di Expo, per le infrastrutture realizzate appunto lasciate in eredità, vedremo che queste infrastrutture un po' che fine faranno, e poi il recupero di 30 milioni IVA. Il piano, quindi, andando un po' in conclusione, è stato impostato, ma per essere completato c'è bisogno di questa norma, che prevede tra l'altro anche l'istituzione definitiva del ruolo di commissario liquidatore affidato a Gianni Confalonieri, responsabile delle relazioni istituzionali del Comune di Milano. È inutile negare infine che lo stop alla liquidazione, il rischio di un fallimento, è anche un danno d'immagine per l'evento universale. Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che la scorsa settimana aveva già inviato una lettera per sollecitare una soluzione, la questione è ancora aperta, questo si legge tra virgolette, e senza grandi polemiche ha invitato la politica romana alla coerenza rispetto a quanto annunciato. Come se non bastasse, ieri il servizio bilancio della Camera ha messo sotto la lente i contributi previsti dalla manovra al progetto Human Technopool, che sorgerà nell'area dell'Expo e la cui entità non è giustificata, anche questo non è giustificata, appunto, è proprio citato tra virgolette. Infine, nel dossier messo a punto dai tecnici di Montecitorio c'è infatti un rilievo sugli stanziamenti che dal 2017 in poi serviranno a finanziare il progetto del Tecnopolo e che la legge di bilancio elenca all'articolo 19. Quindi abbiamo tutte queste belle cifre, questo valzer composto da 10 milioni nel 2017, 114,3 per il 2018, 136,5 nel 2019, 112,1 nel 2020 e così via. arrivando poi a decorrere fino al 2023, o meglio a decorrere dal 2023, un contributo per il quale, avverte il servizio bilancio, non sono forniti gli elementi utilizzati.
Ma un cucciolo di radio! È radiazione!
Forzose e pesanti, minaccia alla storia, scritta nei tempi per secoli e secoli a guardare il mare, regina indiscussa, costretta a subire mili scelte o le rote, sangue sporco nelle vene,
piaga insana sulla pelle,
le ciadria
di catene,
salvate mercanti di frodi, che in questo mondo voi non siete accetti, andate lontano, oltre l'orizzonte, pirati vi aspettano con i loro tentati, allarmi, staccati e cappelli, piedi impiccati, con i loro fardelli, una voce si alza con soffo livore, salviamo Venezia, facciamo onore alle armi, pirati, alle armi, alle armi, alle armi.
Tunzi chidata
dal rosso dei campi, le grida si alzano, la svolta dal passo risuona imponente, si alza Venezia con lo scettro in mano, si alza Venezia col volto sfregiato, mili scelte ore
rose,
sangue sporco nelle vene,
piaga insana sulla pelle,
le ciadria salvate mercanti di frodi, e in questo mondo voi non siete accetti, andate lontano oltre l'orizzonte, pirati vi aspettano con i loro stentati, con le armi, stancali e cappielli, miei impigliati con i loro fardelli, una voce si alza con soffo livore, salviamo Venezia, facciamo onore alle armi, pirati, alle armi, alle armi, alle armi.
grandi e campielli piani ficcardi con i loro fardelli. Una voce si alza con salvo livore, saltiamo Venezia, saltiamo ora ora alle armi. Staccali e campielli
piani ficcardi
con i loro cartelli. Una voce si alza con salvo livore, saltiamo Venezia, facciamo ora alle armi. Alle armi pirati, alle armi, alle armi, alle armi. Alle armi pirati, alle armi, alle armi, alle armi.
Eccoci allora, 10:36 minuti di nuovo qui in diretta su Info e per l'appunto andiamo verso la chiusura della nostra trasmissione, visto che terminiamo sistematicamente alle 10:45, ma prima di salutarvi vi ricordo, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, due importanti appuntamenti che sono stati dati circa un'oretta fa. Parlo infatti di sabato 12 novembre alle ore 17 in via Marzolo 4, quindi alla Marzolo occupata in quartiere Portello, dove si svolgerà un'assemblea pubblica, dicevamo, con aggiornamenti sul processo in corso a danno di 13 compagne e compagni e anche sul secondo filone processuale che riguarda invece altre 15 persone denunciate per la seconda occupazione risalente all'ottobre 2014, ma sarà un'importante occasione sia per rilanciare la solidarietà ma anche per informarsi, perché verranno dati anche degli aggiornamenti proprio sul progetto di vendita del complesso Marzolo Fusinato da parte dell'università, nonché sulla comparsa appunto di società immobiliari nei procedimenti di compravendita degli edifici universitari e degli edifici pubblici in generale. Quindi una zona, quella del Portello, che al pari di altre limitrofe è sempre più oggetto di speculazione e anche di future e più incallite probabilmente speculazioni, per l'appunto. E poi mercoledì 16 novembre invece alle ore 10:30 di fronte al Tribunale di Padova ci sarà il presidio solidale proprio in occasione della prima udienza del processo, e quindi ecco due appuntamenti che rilanciamo. E lo dicevamo anche prima, trovate comunque una delle ultime interviste realizzate proprio a un compagno della Marzolo occupata, un po' per saperne di più anche rispetto a questa lotta, nella sezione delle ultime interviste. Detto ciò, un altro invito che faccio e che facevo anche appunto un'oretta fa è quello anche di passare, per chi fosse nei dintorni di Padova, all'occupazione abitativa, la nuova occupazione abitativa di via Facciolati al civico 96, dove per l'appunto, lo dicevamo anche prima, ci sono 11 appartamenti che erano sfitti, 11 appartamenti, tra l'altro, tornando al discorso universitario, di proprietà dell'ESU, quindi questo ente che dovrebbe gestire il diritto allo studio e tutto ciò che vi ruota intorno, dagli alloggi alle mense, ma poi vabbè, la realtà di tutti i giorni ci conferma che questa gestione quantomeno è sempre più carente. E per l'appunto questo ente regionale per il diritto allo studio da anni teneva questa palazzina di 11 unità completamente vuota, nonostante gli appartamenti siano puliti, arredati e in ottime condizioni, quindi di fatto pronti per essere abitati. E se non ci ha pensato l'ESU appunto a rendere questi appartamenti concretamente abitabili, ci hanno pensato invece tutte quelle persone che hanno scelto di occuparli, non perché piaccia, ma perché è necessario proprio per non finire sotto i ponti. Quindi sicuramente rilanciamo la solidarietà, lo dicevamo anche prima, nei confronti del Comitato di Lotta per la Casa e di tutte quelle famiglie che hanno preso questa decisione importante di riappropriarsi di qualcosa, almeno di una piccola parte di ciò che ci è stato tolto. E quindi, come anche recita il comunicato che è girato anche in internet, a breve seguiranno ulteriori appuntamenti dopo quello di sabato 5, poiché il livello di mobilitazione resta alto, prima di tutto per difendere la nuova occupazione protezione da un eventuale tentativo di sgombero in tempi rapidi. E ricordando appunto che di certo la repressione non si ferma di fronte anche a famiglie con bambini che sono state insomma bellamente sbeffeggiate dalle istituzioni, in primis dai servizi sociali, e quindi da anche da sabato a Padova c'è una voce anche in più, la voce di chi viene quotidianamente sfruttato e poi emarginato, ed è una voce che sicuramente si fa sempre più forte e comincia a battere cassa. Quindi ecco, per chi fosse nei paraggi, invito nuovamente a passare in via Facciolati appunto al civico 96. Detto ciò, sono le 10:41, quindi gli ultimissimi minuti per ricordarvi anche di rimanere in ascolto di Radiazione, perché quest'oggi alle 18:45 ci sarà la nuova puntata in diretta di 1914, seguirà alle 20 notizie, tamburi rossi, notizie dal fronte fino alle 22, mentre alle 22:30 come sempre la replica della trasmissione musicale No Rest for the Warriors. Detto ciò, un ultimissimo avviso che riguarda domenica 20, data in cui bisogna assolutamente tenersi liberi da pranzi con parenti, amici e quant'altro, perché ci sarà il pranzo benefit di Radiazione, quindi tornano anche queste forme di sostegno e di autofinanziamento del nostro progetto radiofonico indipendente, e quindi domenica 20 novembre dalle ore 12:30 saremo qui in Piazzetta Caduti della Resistenza con appunto un pranzo, un ricco pranzo dagli antipasti ai primi, ai secondi, ovviamente con tutte le alternative possibili, inimmaginabili per tutti i palati, quindi dai carnivori ai vegetariani ai vegani, e soprattutto oltre al consueto pranzo benefit per continuare a sostenere Radiazione, ci sarà la proiezione, diciamo in anteprima, del nostro video che quindi racconta un po' la storia di Radiazione, ciò che abbiamo fatto, ciò che facciamo, ciò che continueremo a fare in termini di informazione di classe, e quindi anche un ulteriore contributo molto simpatico insomma da vedere e da ascoltare, che quindi sarà, dicevo, proiettato domenica 20 dopo il pranzo benefit qui in Piazzetta Caduti della Resistenza. Detto ciò, per chi non potesse essere al pranzo, comunque il video a breve sarà disponibile anche sul nostro sito. Ora è davvero tutto, perché sono le 10:44 e 10 secondi, quindi una buona giornata e rimanete in ascolto di Radiazione. Ciao a tutti.
Ascolta Radiazione.